Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sostieni me, Santa Madre, nel nome del Padre, del Signore Gesù. Bene, allora benvenuti a voi. E siamo nel corso del secondo viaggio missionario di Paolo. Guardate, il primo è quello che fa insieme a Barnaba, che si svolge nell'attuale Turchia, l'Asia, no? E invece, poi a un certo punto, dal capitolo dopo, le vicende legate al concilio, all'assemblea di Gerusalemme, in cui ci siamo fermati, sul discorso di come i pagani che si avvicinano alla fede in Gesù possono entrare a far parte dell'unica Chiesa, che attenzione, vedete, parte già una e diversa, perché poi alla fine, mentre da una parte ci sono quei giudeizzanti che vogliono imporre a questi pagani che arrivano alla fede in Gesù in quasi di diventare culturalmente, religiosamente ebrei, alla fine questo solo Paolo e Barnaba si oppongono, c'è questa prima assise di un piccolo gruppo naturalmente che arriva in Cristo, nello Spirito del Signore. Interessante sempre questo fatto che non c'è un fondamentalismo, no? Cioè della serie cosa Gesù ha lasciato scritto, no, andiamo a vedere, no, perché Gesù non ha lasciato scritto niente, e su questo Gesù non ha parlato, per cui loro nello spirito di Gesù devono confrontarsi, ascoltarsi, vedere le diverse ragioni e decidere, prendere responsabilità. Quindi è una cosa fra l'altro interessante, perché dice uno stile, no? Cioè, come ancora oggi, no? Cioè, rispetto a delle problematiche che anche la Chiesa, è quello che Francesco sta cercando di dirci, deve ascoltarsi, ascoltare nello spirito del Signore, ascoltare le parole del Signore, la tradizione, e prendere responsabilità e decidere, rischiare. Allora, dopo questo abbiamo visto che Paolo decide di partire di nuovo per il secondo viaggio missionario. Abbiamo visto che i due grandi amici, su una situazione di questo Giovanni Marco, si separano. Dicevamo che no, tutte le nostre relazioni sono preziose e fragili. E non si dice più che si ritroveranno, almeno negli atti non si dice più. Quindi possiamo, chi lo sa, nel regno dei cieli lo sapremo. E allora Paolo prenderà Timoteo, Sila, degli altri collaboratori e andrà. E vi ricordate, e poi questo grande passaggio a un certo punto in Europa. Volta scorsa ci siamo fermati a Filippi, e quindi siamo nella Grecia attuale, no? Quindi con tutto quello che succede, il contatto con, soprattutto con delle donne che aderivano al Vangelo, no? Cioè, anche questo è interessante, mi fermavo la volta scorsa proprio alla fine su questo, no? Come doveva essere, come dire, una buona notizia soprattutto per le donne, in certi contesti, no? Un cristianesimo che parlava di un Gesù che è per tutti. Una buona notizia di Dio da cui nessuno è escluso, neanche le donne. E allora capitolo 17.
Percorrendo la strada che passa per Anfipoli a Colonia, giunse alla Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e si affrettava a discutere con loro sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un grande numero di greci presenti in giro, e non poche donne della nobiltà. Ma i giudei, ingerosciti, presero con sé dalla piazza alcuni mali demoni, suscitarono il tumulto e misero in tumulto la città. Si presentarono alla casa di Gersone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Gersone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui, e Gersone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Così mise in ansia la popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Dopo aver ottenuto una sanzione da Gersone e dagli altri, li rilasciarono.
Allora si spostano a Tessalonica. Tessalonica, sapete che oggi si chiama Salonicco, ed era una grande città al tempo di appunto di Paolo. E ricordate che lì nascerà questa comunità di cui qui si narra all'inizio, no? Qualcuno che aderisce. Paolo è sempre Saulo, quindi è giudeo, e dove va? Nelle sinagoghe, prima di tutto a dire ai suoi fratelli che quel Cristo, quel Messia che loro stanno attendendo è giunto in Gesù. Per questo va prima di tutto nelle sinagoghe, e suscitando adesioni e contratti. Vi ricordo che il testo più antico del Nuovo Testamento è la prima lettera ai Tessalonicesi, che è datata intorno al 50 d.C. Quindi prima dei Vangeli, il primo Vangelo dovrebbe essere quello di Marco, secondo le ipotesi più, che è datato dopo il 70, quindi siamo 20 anni prima. Il primo scritto che poi entrerà a far parte del canone è a questa comunità a cui Paolo sarà molto legato, no? Perché è una comunità che nasce anche in mezzo a tante difficoltà che lui stesso sperimenterà anche in prima persona. Andiamo avanti.
Allora i fratelli,
10.
Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito Paolo e Sila verso Berea. Giunti là, entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano i sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro divennero credenti, e non pochi, anche dei greci, donne della nobiltà e uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agitare e a mettere in ansia la popolazione. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo, perché si mettesse in cammino verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto.
Allora notate, anche qui a Berea sembra che vada meglio, anche se poi arrivano questi giudei di Tessalonica da izzare contro. Attenzione, è un conflitto interno al mondo giudaico, cioè questo per dire attenzione sempre a quel leggere con troppa enfasi i giudei, no? Un po' di antisemitismo. No, Paolo è giudeo e quelli che credono, molti sono giudei. Notate sempre ancora donne della nobiltà. E attenzione, una riflessione un po' più generale. Stiamo leggendo dei brani di questo secondo viaggio missionario di Paolo. Uno potrebbe dire, almeno tra noi, potrebbe dire: vabbè, sì, ma a me, cioè della serie, questo proprio con la prima comunità andavano in missione, si spostavano, rischiavano la vita, io, cosa dice a me immediatamente della mia vita? E allora Paolo VI ci ricordava, rispetto a una tradizione che ancora un po' rimane, no? Noi abbiamo l'ottobre missionario, la giornata per le missioni, no? Per cui fino al concilio un po' si pensava che c'è la chiesa missionaria, no? Nostre amiche, e la chiesa, le chiese che aiutavano i missionari con denaro, con invio di beni, eccetera, eccetera. Paolo VI dice a un certo punto, nella Evangelii Nuziandi, credo, che la chiesa o è missionaria o non è. Però attenzione, qui non dobbiamo metterci allora a dire, beh, allora cosa facciamo? Ci organizziamo come i testimoni di Geova? Due a due? Chi va di là, chi va di là? No, va di sud, va di nord? No. No, non è in questo senso qui. Intanto è in un senso più profondo, cioè che come Paolo e anche gli altri, cioè sentivano di voler raccontare qualcosa di bello, qualcosa di importante che loro avevano scoperto. E attenzione, Paolo, Pietro ci ricorda nella sua lettera che rendete ragione della speranza che è in voi a chi vi domanda con ogni rispetto e gentilezza, non è proprio la parola, adesso non sto ricordando, ma il senso è quello lì. Quindi se da una parte non è allora il voler a tutti i costi, perché poi fra l'altro anche questo, la fede non si trasmette come la vita biologica. E voi chi vi ha dei figli sa benissimo che magari la scelta vostra di credere in Gesù Cristo non è stata condivisa dai vostri figli. Ma questo, come dire, ci sta perché la fede non è qualcosa che, no, la fede è qualcosa che si annuncia, la si vuol condividere senza imporla, con rispetto, semplicemente in una relazione dove poi uno narra a chi gli domanda, no, ragione della propria speranza. E allora questo è un po', lo butto un po' lì per la nostra riflessione personale, cioè no, in fondo, ecco, per dire, no, questo interesse per il Vangelo di Gesù, per la persona di Gesù, che in qualche modo ciascuno di noi, a seconda del suo cammino, di quello che è, no, c'è dentro di noi e della sua parola, come mi interroga, nel senso di, non, ecco, ripeto, non riesco neanche a trovare bene le parole, non di partire in programmi missionari, ma secondo me semplicemente di una vita che un pochino parli, perché poi alla fine noi parliamo della speranza che ci portiamo dentro, delle ragioni di vita che ci muovono. La nostra vita parla di questo. E allora è questo in accoglienza e in rifiuto. In accoglienza e in rifiuto. Questo a partire a volte dalle persone più vicine a noi. Attenzione, senza giudizio. Senza giudizio. No? Perché anche questo ci differenzia dalla setta. La setta è convinta di essere totalmente nella verità e chi è fuori dalla setta è totalmente nel buio. Non è vero. Cioè nel senso che c'è uno spirito di Dio che parla in ogni cuore. È il più grande della Chiesa. E noi crediamo che è nella Chiesa, è più grande. Quindi allora senza nessun giudizio verso coloro che percorrono cammini differenti. Andiamo ad Atene.
Paolo, mentre gli ascendeva ad Atene, premeva dentro di sé a vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i giudei che pregavano dentro di Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano? E altri: sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areopago e dissero: possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi. Desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta. Tutti gli avvenimenti, infatti, e gli stranieri là residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità.
Ecco, questa frase finale non si capisce se Luca ci sta pigliando un po'. E allora è interessante questo episodio, no? Intanto notate, è un po' strano trovare intanto Paolo che fa un po' il turista in città, deve aspettare Sila, no? E Timoteo, quindi non parte nell'andare a cercare, poi ci va dopo, no? Ma va un po' in giro, guarda, e freme di ira verso gli idoli, no? Cioè, vedremo come poi questa cosa di Paolo è qualcosa che nella Chiesa, come sappiamo, avrà delle tensioni, no? Perché nel senso che se da una parte alcuni cristiani freneranno di ira verso l'idolatria e arriveranno a distruggere, quando avranno la possibilità, i templi pagani, come hanno fatto negli ultimi decenni, no? I vari fanatici islamici o eccetera, e purtroppo c'è stato, no? E dall'altra parte ci saranno anche alcuni tipo Giustino Martire, che già nel secondo secolo parlava dei semina verbi, no? Cioè quindi dei segni di Dio, della parola, no? Che sono presenti in tutte le tradizioni, quindi con un atteggiamento più positivo nei confronti del mondo altro, no? E allora è Paolo che qui freme, no, verso le idolatrie, però ecco, anche qui dobbiamo cogliere se da una parte c'è forse, ecco, questo, fra l'altro Atene, come sappiamo, piccola parentesi, era una città importante dal punto di vista culturale per le varie scuole filosofiche che c'erano ancora al tempo di Paolo, no? Ma non dal punto di vista politico, no? E né economico, perché non era una città di provincia, non era più l'Atene, no? Che di voi c'è stato, ha fatto studiato, lo sa, nei tempi antichi, però era una città dove appunto si coltivava il sapere, eccetera, no? Con anche tutto un po' l'idolatria legato a volte anche a questo, appunto alla cultura. No, Paolo lo dirà in un'altra lettera dicendo che la scienza gonfia, e anche noi gesuiti nella Chiesa a volte abbiamo avuto la tentazione di sentirci, perché quelli che studiavano di più, di sentirci quasi padre eterno, no? E diventa un'idolatria. E allora, e allo stesso tempo va in giro, si mette a parlare, lo pigliano per un ciarlatano. Questo termine ciarlatano si può tradurlo anche come pappagallo, cioè uno che ripete, sai, quei ciarlatani che prendono un po' di cose, le mettono insieme, eccetera, no? Un imbonitore. Però appunto discute anche con dei filosofi, epicurei, stoici, che dicono: ma questo sta portando delle nuove divinità. Tra l'altro notate, Gesù e la resurrezione, il termine qui è al femminile, quasi intendono che la resurrezione sia la moglie di Gesù, no? Perché in molte culti antichi c'era il Dio e la Dea, no? E allora anche qui viene inteso quasi che stia portando un Dio e una Dea. E, però ecco, lo chiamano a parlare, e perché non avevano passatempo più gradito che parlare e ascoltare le ultime novità. E allora sentiamo questo racconto, questo discorso di Paolo.
Allora Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: Atenienti, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un nutrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve l'annuncio: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita in tempi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È lui che dà a tutti la vita, e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, passando qua e là con i cieli, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento della pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura, con risuscitando dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ci sentiremo un'altra volta. Tutti Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Tra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris, e altri con loro.
E allora è un discorso molto elaborato. Paolo ci avrà messo un po' di tempo per prepararsi, no? E che fra l'altro è un discorso che, come avete ascoltato, come abbiamo letto, per molte affermazioni erano condivisibili anche da alcuni filosofi stoici o da altre, tipo di lui stirpe noi siamo, cioè, quindi anche se non si parla tanto più di un panteismo, no? Che di un Dio personale. Ma allora quindi è molto elaborato, non si cita la scrittura, giustamente, è in un contesto ellenistico, anche se delle risonanze ci sono, cioè tipo il Dio creatore, che veniamo da uno solo, indietro c'è un po' il racconto di Adamo, no? Allora, quindi, però è un discorso che Paolo struttura, notate, partendo, cercando di la captatio benevolentia, no? Cioè quindi dicendo: ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, estremamente religiosi. Qui il termine religiosi è un termine che in altri punti degli atti ha una connotazione un po' negativa, cioè di superstizione religiosa. E qui quasi un po' come Paolo un po' gioca su questo, no? Ha visto tanti templi, eccetera, eccetera. Però siete molto religiosi e quindi conoscete molti dei, no? La cosa di fondo, perché passa di fronte a tanti templi e conoscete tanti dei. E allo stesso tempo, no, avete fatto un tempio a un altare con l'iscrizione al Dio ignoto. Di per sé sono stati trovati degli altari agli dei ignoti. Qui non si sa se ce n'era uno anche così o se è Paolo che, per poi andare già sull'uno, lo trasforma. Vedete, quindi conoscete, però su uno siete ignoranti, no? E lo dite, avete fatto l'altare. Allora, come dire, già alla fine vi dirò io, no? Però parte dicendo: voi conoscete tanti dei. Dice: ebbene, colui che senza conoscere voi adorate, io ve lo annuncio. Per cui, vedete, siete su una buona strada. Cioè, voi lo adorate senza conoscerlo. E allora io ve lo annuncio. Vi faccio conoscere, dato che voi ne conoscete tanti, anche quello che adorate senza conoscerlo. E poi vedete, riprende una cosa che anche loro, sulla quale erano d'accordo, alcune filosofie, e cioè nel senso che Dio non abita nei tempi. Ricordate che era una cosa che avevamo visto soprattutto per Stefano, che Stefano, che poi era stato ucciso perché chi l'accusava diceva, proferito parole blasfeme contro il Tempio. E allora, cioè come dire, anche nel mondo pagano c'è la tentazione stessa che nel mondo ebraico, cioè quale? Quella di voler possedere Dio, di contenere Dio, di pensare che a Dio gli facciamo una bella casa, gli sta lì, facciamo le belle liturgie, gli fanno, no? E nel mio paese c'è fra poco, dopodomani, la festa patronale di San Ciro, e allora l'altra domenica mi dicevano che andiamo a prendere San Ciro, Le portano da una chiesa a un'altra chiesa, poi gli si fa la festa e poi lo andiamo, nel dialetto si dice roccare, non so come si dice qui, cioè che andare a mettere a posto. No, cioè, veramente, no? Nel senso delle cose che vanno messe a posto. E allora ecco, un po' l'idea sempre che tu prendi il sacro, fai la festa, onori e lo rimetti lì, e se ne parla l'anno prossimo, no? E allora Paolo dice, voi sapete bene invece che Dio non abita, colui che ha fatto il mondo e che tutto ciò che contiene non abita in tempi costruiti da mani d'uomo, né da le mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa, no? La liturgia come un servizio a Dio, per onorare Dio, lui non ha bisogno di questo. E allora è lui invece che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Attenzione, è interessante, sempre più questo universalismo. Dio ha creato tutti. Vedete come Paolo sempre più nell'esperienza del contatto con i pagani sta venendo fuori, no? Da popolo eletto con il rischio della chiusura, ma Dio ha creato tutti. Allora questo fra l'altro dice una chiamata a fraternità con tutti. Con tutti. E questo lo penso anche come cristiani un po' a volte dovremmo pensarci, no? E quando c'era stato, che poi ci fu, vi ricordate, l'intervento americano in Iraq, un po' di anni fa, e i domenicani americani avevano fatto delle manifestazioni davanti alla Casa Bianca, e dicendo, guardate, non lo fate perché noi abbiamo parenti in Iraq, abbiamo parenti. Dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sono lì. Interessante questo, no? I nostri fratelli e delle nostre sorelle sono lì. E allora dice, ma ha stabilito che gli uomini lo cerchino. E dice, semmai tastando come ciechi. Cioè, come dire, questa ricerca viene da Dio stesso, che ci ha fatti da Lui. Però è che allo stesso tempo un po' si va avanti come ciechi, non si riesce ad arrivare a incontrarlo. Se non, dice, noi siamo stirpe di Dio, eccetera, eccetera, saltiamo, siccome adesso Dio ha deciso di mettere fine ai tempi dell'ignoranza, dice a un certo punto, no? Passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano. Perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia. Vedete, tutto un discorso che può essere accolto, no? Almeno razionalmente, razionalmente e religiosamente, da persone religiose. Però poi arriva alla fine, e lui alla fine lo deve dire, vedete, non dice il nome, dice un uomo. Che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura, con risuscitarlo dai morti. E sulla resurrezione non ci siamo. E che vedete poi fra l'altro è come dire, è il punto dirimente. C'è la fede in Cristo Gesù morto, risorto, crocifisso, risorto. Quello è il punto. Ma guardate che anche per noi, anche per noi, cioè pensare che quell'uomo che ha vissuto in quel modo e ha amato in quel modo fino a morire in quel modo sia la parola definitiva di Dio che vince la morte, è una, come dire, perché dall'altra parte, come dire, noi continuiamo a fare esperienza che la morte è l'ultima parola, no? Questa è la nostra esperienza umana. Tra l'altro, ricordate i discepoli nel Vangelo di Matteo, per esempio, quando stanno attraversando, capitolo 14, stanno attraversando il mare, il lago di Tiberiade, sulla barca, e c'è le onde, no? E sono senza Gesù, perché Gesù era rimasto sulla riva. Nel mezzo della notte Gesù venne camminando sulle acque. E loro cosa dicono? È un fantasma. Attenzione, venne camminando sulle acque non significa che fa un grande miracolo. Nella mentalità ebraica, uno che cammina sulle acque è uno che vince la morte, perché le acque, le grandi acque, sono morte. E allora è chiaro, no? Uno che cammina sulla morte, uno, noi che diremmo, è un fantasma. Perché? Perché chi può vincere la morte? Però vedete, anche qui, questa fede in Gesù Cristo non è frutto di un ragionamento. Non ci arriviamo con il frutto di un ragionamento. Cioè ci arriviamo certamente attratti e in ricerca, ma perché lui ce lo rivela. Come dicevano i medievali, i filosofi medievali, la fede si compone di due cose, cioè della fede come atto personale e dell'oggetto, della persona che si mostra affidabile. Non dipende solo da me. Non dipende solo da me. Gli stessi discepoli hanno dovuto camminare anni e anni per incontrarlo risorto. E sono scappati, sono caduti, però erano attratti da lui e gli volevano bene. Erano attratti da lui. E volevano seguirlo. Già questo è un passo. Cioè non si arriva alla fede della risurrezione così. Il Cristo risorto così. E soprattutto poi alla fine è lui che ci si muove. E quindi su questo, come possiamo dire, è un fallimento? Ma forse anche no, perché alcuni si mettono a ridere. Io dico, vabbè, un pappagallo, un ciarlatano, come dicevano all'inizio. Altri dicono, ti sentiremo un'altra volta. Che può essere di dire, voler essere gentili e dire tranquilla. Potrebbe anche se ci ripenseremo, però per un momento va. Però alcuni, e alcuni credono. Cioè, io penso anche questo, si potrebbe pensare a un fallimento, ma perché noi veniamo dalla cristianità, che non esiste più, no? Dall'Italia Stato cattolico, popolo cattolico, no? Per cui 20.000, 30.000, no? Di noi dell'Azione Cattolica a Roma, eccetera, pieni, quanti migliaia di persone eravamo. No, forse stiamo tornando a dei tempi in cui, e forse da una parte anche meglio, potremmo dire, in cui c'è un discorso che parte più dal profondo, ritrovandoci in contesti dove sempre più conosciamo persone con cui viviamo, che apprezziamo, alcune, e con cui siamo amici, alcuni, e che di Gesù Cristo non gliene frega niente. Che magari sono atei, che magari sono musulmani, che magari sono agnostici, no? E questo è, diventa domanda per noi, no? E perché io credo in Gesù? Signore, no? Perché credo in te? Perché, e guardate che mi piace un testo di un autore tedesco che riflettendo un attimo sulla Domenica di Pasqua, dove dice che lui è tedesco ma è ortodosso, e allora lui dice, gli ortodossi la Domenica di Pasqua si salutano dicendo Cristo è risorto, e si risponde veramente Cristo è risorto. E allora loro dicono, noi ci salutiamo così, no, dicendo Cristo è risorto e Cristo ha vinto la morte, in un mondo in cui la morte ancora opera. E allora cosa abbiamo? No? Che prove abbiamo? Che forze abbiamo? E lui dice, ma forse abbiamo soltanto quell'esperienza di quei soldati che nel Vangelo di Giovanni vengono mandati dal pretorio, scusate, dai sommi sacerdoti per arrestare Gesù e tornano senza averlo arrestato. E i sommi sacerdoti dicono, ma perché non l'avete arrestato? E loro dicono, non abbiamo mai sentito nessuno parlare come parla quest'uomo. E anche Pietro, vi ricordate che se ne voleva andare, quando Gesù dice, volete forse andarvene anche voi? E Pietro dirà, Signore, da chi andremo? Cioè, se ci abbiamo pure pensato ad andarcene, no? Ma tu solo hai parole di vita. Cioè, io credo che anche già la fede in lui parte dal fascino delle sue parole. Di lui, della sua persona, delle sue parole, che mi attrae. In fondo è così, no? La gente segue le parole. Per cui la propaganda è fondamentale sempre, no? In negativo questo. E allora Dionigi è un personaggio importante, e poi una donna e altri, Damaris, di cui non sappiamo più nulla. Andiamo avanti.
Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Attila, nativo del Ponto, arrivato in Italia con la moglie Priscilla. In seguito, all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei, Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, stabilì a casa loro, in casa loro, e lavorava. I mestieri, infatti, erano fabbricanti di penne. Ogni sabato, poi, discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere i
giudei e i greci. Un attimo solo, Maria. Allora notate, questa vicenda deve aver giocato in Paolo, no, la richiesta di riflettere. Per cui va a Corinto. Corinto era una città importante. Notate come Paolo si sposta da città importanti in città importanti? E Corinto è ancora oggi, credo che abbia due porti, no? Uno a est e uno a ovest. Era una città che era stata distrutta dai Romani, 146 a.C., poi era stata ricostruita ed era una città molto vivace, dove si facevano dei giochi famosi in tutta la zona e si viveva in maniera molto frizzante, anche abbastanza libera. Vivere alla corinziana, qualcosa del genere, si diceva come quasi uno stile piuttosto divertino. Quindi Paolo si mette a lavorare, incontra una coppia, questi Priscilla e Aquila, qui Aquila e Priscilla, però nella lettera dei Romani lui parlerà di Priscilla e Aquila, cioè significa che questa donna era una donna forte, che era lei che tirava il marito, e che vengono da Roma dopo l'espulsione di Claudio, che era avvenuto, e allora si incontrano e fanno lo stesso mestiere, e quindi ecco, lui campa lavorando, facendo il mestiere come tutti, e vivendo del lavoro delle proprie mani. E ogni sabato andava nella sinagoga e discuteva, cercava di persuadere giudei e greci.
Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano invidie, egli, prendendosi le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi me ne andrò dai cadaveri. Se ne andò di là ed entrò nella casa di Sali, di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio. La sua abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. E molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio.
Allora, di nuovo qui adesioni e rifiuti. Attenzione, questa cosa di basta, non parlerò più a una rivoluzione pagana, l'aveva già detta ad Antiochia di Pisidia. Quindi, per dire, poi continua, nonostante che lo dice, continua sempre ad andare dai suoi fratelli. Questo è, mentre noi diremmo, vabbè, l'ha detto, basta, ecco, perché si ebrei, no, cioè, sono i suoi fratelli e la sua famiglia. Per cui, anche se poi, no, tra familiari in certi momenti uno vuol dire basta, non ti voglio vedere più, però è il tuo sangue, è la tua carne, è così per Paolo. Corinto sarà, vedrà la nascita di questa comunità di cui noi abbiamo due lettere, no, la prima e la seconda lettera. Voi sapete che la prima in realtà è la seconda, perché c'è, si sa perché leggendo le lettere si vede, ce n'era già una prima che è andata perduta, intanto che non la ritroveranno, chissà, sarebbe una cosa eccezionale, non c'è. Per cui sono due lettere. Dice questo scambio forte e bello con questa comunità che lui ama e con cui si arrabbierà anche tanto, no? La prima è una lettera dove fra l'altro sembra che una volta che poi Paolo, perché si fa riferimento a questa lettera scritta tra le lacrime, cioè sembra che Paolo sia andato poi in questa comunità e sia stato schiaffeggiato, quindi c'erano momenti anche abbastanza forti, no? Di questo scambio. E allora andiamo avanti, finiamo il capitolo.
Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un infatto, io vi ascolterei, o giudei, come dico. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostane, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo.
Allora, fra l'altro, la citazione di questo Gallione, che è un personaggio storico, che fratello di Seneca. E sì, lui è stato trovato, il suo nome, su una iscrizione su pietra a Delfi, che parla di Tiberio, Claudio, Cesare, eccetera, eccetera, di Gallione. E era stato nominato da Claudio, il governatore, no, di questa zona. Per cui questo ci permette di datare questo episodio. Siamo nel 52, probabilmente primavera, del dopo Cristo. E fra l'altro è anche bello, non so se qualcuno di voi quando siamo andati in Grecia, che negli scavi archeologici di Corinto c'è questo tribunale, cioè che era in pietra, un palco rialzato dove sedeva il proconsole e lì giudicava. Quindi è anche molto emozionante, no? Sentire e poter vedere anche proprio questo episodio. Allora, notate, è un episodio strano, perché questi giudei, ricordate, a Tessalonica l'avevano accusato di andare contro l'imperatore. Qui parlano della legge, ma non dicono quale, la legge a cui loro si riferiscono è la Torah. Quindi, la reazione di questo proconsole è di dire, guardate, no, se fosse una cosa che riguardasse l'ordine pubblico, eccetera, io, ma dato che sono robe tra voi, cioè cosa dice? Dice un ambiente in cui i giudei erano un gruppo marginale. No, non so, per esempio, se venisse davanti a un giudice, un gruppo di pakistani, a discutere tra loro su delle loro usanze, cioè un giudice direbbe, guardate, ci abbiamo tante altre cose da fare, no? Cioè, quindi... Tanto che pensate, Paolo sta per difendersi e Gaglione interviene, no? Dice, guardate, non mi interessa, cioè non è affare di interessare. E la cosa diventa ancora più patetica, drammatica, perché questi, per cercare di avere l'attenzione allora del proconsole, prendono il capo della sinagoga e cominciano a dargli un sacco di botte. No. Cioè, e questo, e Gaglione, no, non si curava affatto di questo. Cioè, siamo nel tragicomico, no? Cioè, veramente, pensate, questo poveraccio, no, che viene preso a mazzate, no? Cioè, per tentare di costringere il proconsole che non se ne frega assolutamente niente. Cioè, questo per dire, questo cristianesimo che nasce, no, in un contesto proprio di irrilevanza agli occhi del mondo. Attenzione, questo Sostene è uno che tornerà. Prendiamo la prima lettera ai Corinzi. Dice la prima lettera ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, coloro che sono santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, eccetera, eccetera, rendo grazie continuamente a Dio, al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete che presa per i fondelli Paolo sta facendo questa comunità che si sentivano bravi, arrivati. Voi siete, perché tutti noi, siete la comunità perfetta, la più bella comunità da me fondata. Però già parte all'inizio dicendo io e Sostene. Cioè, vi ricordate Sostene? Quello che prese quella ammazzata, no, eccetera, così. Allora, voi siete bravissimi e io sto con Sostene. Voi siete, no, pieni di tutto, nessuno, avete tutti i doni, della conoscenza, tutto. Io sto con Sostene. Sono quelli che, appunto, di quelli che sono irrilevanti, no? E che anzi vengono messi in mezzo, diventano poi i poveracci della storia. E allora è forte, perché questo Sostene si sarà convertito, sicuramente, no? Cioè, per cui questa esperienza, queste vicende, no? Allo stesso tempo per lui saranno poi di riflessione sulla sua vita. Allora, Concludiamo il capitolo, così.
Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cenchre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso, dove lasciò i due coniugi, e entrato nella sinagoga si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia, congedandosi, disse: ritornerò di nuovo da voi, se Dio vorrà. Quindi partì da Efeso. Sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme a salutare la chiesa e poi scese ad Antiochia. Trascorso là un po' di tempo, partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò ad Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava sulla testa ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé ed esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano ben più credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo.
Bene, allora solo questo primo contatto di Paolo con Efeso, e lo vedremo poi la prossima volta. Efeso sarà uno snodo importante, molto importante nella vicenda di Paolo. E qui è Efeso, anche qui grande città, grandi scavi archeologici, per chi c'è stato ha visto quanto è imponente. E allora qui lui che va con Priscilla e Aquila, poi l'incontro con Apollo, che conosceva solo il battesimo di Giovanni. Attenzione, questo è un fatto che ancora oggi si può vedere, cioè nel senso che ancora oggi in Iraq, se ne è parlato quando c'è stato poi un po' l'ISIS, eccetera, perché sono stati perseguitati, ci sono dei gruppi che fanno riferimento a Giovanni Battista. E ancora oggi, quindi per dire, il movimento di Giovanni non confluì tutto il movimento di Gesù, ma alcuni seguirono Gesù. Possiamo pensare che dopo l'uccisione, l'arresto, l'uccisione di Giovanni, il movimento si sia frantumato. E quindi abbiamo una prova, Apollo che conosceva ancora la via di Giovanni, ma non quella di Gesù. Per cui Priscilla e Aquila, vedete come Priscilla passa in primo piano, no? Prendono e gli annunciano tutto quanto. Vedremo la prossima volta come continuerà a Efeso, dove c'era questo tempio della dea Artemide, di cui è rimasto una sola colonna, tieni, tutto quello che tu. È splendido, e vedremo che avrà a che fare anche con Paolo. Bene, ce l'ho fatta. Gloria al Padre, al Figlio.